Le parole che stanno per sgorgare sanno di noi cose che noi ignoriamo di loro. René Char.
L'insostenibile fragilità dell'essere. I giorni sfiniti di Jean Seberg. Originale radiofonico scritto e diretto da Paolo Taggi. Prima puntata. Come sparisce l'invisibile?
Quando ho chiuso la porta di casa per l'ultima volta, nel cuore della notte tra il 29 e il 30 agosto 1979, Jean Seberg era molto stanca. Tornata a casa verso le 23, aveva provato a dormire per 2 ore. Poi si è alzata dal letto e ha deciso di uscire di nuovo. Completamente nuda, si è infilata sulle spalle un soprabito leggero e preso dal frigorifero una bottiglia d'acqua ghiacciata. Aveva negli occhi il film che aveva appena visto, Chiaro di donna, tratto dal romanzo di Romain Gary, suo ex marito. Le era sembrato uno specchio infedele che rifletteva i suoi sentimenti con i lineamenti di un'altra. Parigi, 29 agosto 1979, sera.
Claire de Femme, un biglietto per favore.
Non ci sono più posti, signora. Se vuole ho una buona disponibilità per Stalker. Prime file soltanto per Oltre il Giardino e Manhattan. C'è anche un posto qui molto laterale per Apocalypse Now. Gli altri sono full fino a domani. Tranne Kramer contro Kramer rimangono almeno 2 settimane. Domani apriamo alle 13.
Mi scusi, cerchi di capirmi. Non sono qui per andare al cinema. Sono qui per un film, Claire de Femme. Per me è molto importante.
È una giornalista? Le proiezioni ufficiali le hanno fatte al Grand Rex mercoledì.
Sono la protagonista.
La protagonista è Romy Schneider.
Infatti, lo so. Io sono il personaggio principale.
Mi deve scusare, signora, ma lo vede anche lei. La fila arriva già fino all'angolo. Non posso bloccare la cassa per lei.
Lo vedrò in piedi. Non è un film lungo. Mi faccia entrare. La prego.
Signora, si sente bene?
Capisco che sia difficile da spiegare quanto conta per me vederlo subito, adesso.
Guardi, questi 2 posti solitamente li teniamo vuoti. Sono molto laterali, vicino alle uscite di sicurezza. Fila 14, posto Z. Se crede, in via eccezionale posso dargliene uno, per le 21. Ingresso in sala 15 minuti prima. Ma se le maschere fanno storia, non mi prendo responsabilità.
Va bene. Grazie. Non sa quanto le sono grata. Sia felice.
Appartamento Jean Seberg, 29 agosto 1979. Notte.
Ahmed, io esco. Penso di non tornare. Non sforzarti a salutarmi, eh? Bastardo.
Da quel momento, solo spazi bianchi. Nessuno, ufficialmente nessuno, la vedrà più. Quello che è realmente successo in quegli 11 giorni, dal momento in cui è uscita di casa al ritrovamento del suo corpo senza vita sul sedile posteriore della sua auto, è rimasto avvolto nel mistero e nell'indifferenza. L'icona della Nouvelle Vague era sul sedile posteriore della sua Renault 5, in una strada residenziale del 17° arrondissement, non lontano dal suo appartamento. Vicino a lei, una bottiglia di whisky, molte confezioni di barbiturici e due biglietti di addio. Il caso sarà archiviato come suicidio. Questa è la storia di due persone famose, Jean Sever e lo scrittore Romain Gary, che non sono riusciti ad essere in due, ma neppure a sopravviversi, legate per sempre e mai, per sempre mai. Questo è un racconto che riapre in una prospettiva nuova una vicenda ancora attuale. Attraverso frammenti di film, citazioni di interviste e romanzi, documentari precedenti, testimonianze originali, ricordi rigorosamente veri e finora ignorati, ricostruiremo come, in un poliziesco, quasi 300 ore sconosciute e sfinite di una star sfocata e imprecisa, decisa a diventare finalmente autrice del film della sua vita, scrivendone almeno il finale. Il suo è un piano elaborato e complesso, appassionante come un giallo, scritto momento per momento, come ai tempi ormai lontani di Fino all'ultimo respiro. Un film senza pellicola, senza vie d'uscita, senza mediazioni, ricchissimo di colpi di scena. I nomi di Gary e Seberg nel romanzo e nel film Chiaro di donna non ci sono, ma loro ne sono personaggi e interpreti. Tutto ruota attorno alla loro vera storia. Questo racconto inventa una sua verità, non più immaginaria di qualunque biografia. Parigi, 30 agosto 1979. Settimo arrondissement.
Bonjour, madame.
Buongiorno. Ho appoggiato lì la borsa.
Sì, sì, ho visto. Posso portarle qualcosa?
Un caffè, per favore. E una spremuta d'arancia.
Una colazione completa?
No, grazie.
Croissant?
Solamente un caffè.
Un
grazie,
caffè,
sì.
Va bene.
Dove ho messo i gettoni? Ancora occupato. Non mi vuoi sentire? Se tu fossi coerente, se tu facessi davvero quello che scrivi, non saremmo in questa situazione, Romain. Hai staccato il telefono, come Yannick nel film. Non ti lascerò tranquillo. Se non mi rispondi, troverò il modo di raggiungerti comunque. Le notti passano veloci, anche quando non sembra. Ce ne saranno altre, non troppe. Nel frattempo, non verrò a bussare come ho fatto tante altre volte. Sono passata davanti alla tua finestra e adesso sono al tuo caffè preferito. Sono le 6. Se rimanessi qui 2 ore, ti vedrei arrivare. Ci avrai pensato, ma non rinuncerai al tuo rito. Ho provato a chiamarti ogni quarto d'ora, da 6 ore. È chiaro che non hai il coraggio di affrontarmi. Quando scrivi è tutto più facile. Cancelli, cambi, decidi che tempo c'è fuori e con chi vuoi parlare. Quando scrivi, sei un altro.
Signora, il suo caffè è sul tavolo.
Sì, grazie. Amare una donna che non si può aiutare, né cambiare né lasciare, è la battaglia perduta che non si può abbandonare. L'hai scritto tu. Con le parole sei imbattibile. Poi ecco, quando qualcuno ha davvero bisogno, alzi il ponte levatoio. Ho visto Chiaro di donna dalla parte sbagliata. Ho trovato per miracolo un posto in platea, tutto di lato. Anche se fosse stato un posto centrale, non sarebbe cambiato. Il mio vero posto sarebbe stato sullo schermo. Così mi sono sentita spezzata in due. Quello di Lidia era il mio ruolo. Per Romy era un personaggio come un altro, non riguardava la sua vita. Per me è diverso. Non esserci mi ha distrutta. Se fossi stata io, Lidia, l'avrei neutralizzata. Cerca di capirmi. Saremmo diventate un'unica donna. Invece l'ho sentita come una rivale. Lei si è presa a te, senza che potessi farci niente. È di questo che ti voglio parlare. Lo immagini e non vuoi discutere. Per questo non mi rispondi. È urgente che ci sentiamo. Indispensabile. Non è la prima volta che te lo dico, ma stavolta è davvero una questione di vita o di morte.
Signora, scusi, il caffè sarà freddo, gliene preparo un altro?
No, non lo voglio più, grazie. Quanto le devo?
Un franco. Ah,
ecco, tenga il resto.
Grazie.
Quando è uscito il romanzo, mi ero fermata dopo poche pagine. Mi faceva paura. 3 giorni fa ho visto nella vetrina della Fnac la nuova copertina, con i due protagonisti che si abbracciano. Un po' più indietro, alle spalle di lei, c'è la mia macchina. Hai sempre buttato manciate della nostra vita nei tuoi romanzi. Questa volta hai esagerato. Mi sento buttata al centro della piazza, senza niente in cambio. Sai che non parlo di soldi, non mi hanno mai interessato. Non siamo più solo noi. Siamo noi dopo noi. Parlarne insieme mi avrebbe tranquillizzata. Invece mi lasci qui, sola. Anche questa volta.
Forse era già finita da prima, tra noi due. E a me occorreva solo un pretesto per il mio rancore.
Dovrebbe fare un viaggio lontano.
Segreteria di Romain Garin. È andata male, ma c'è sempre una prossima volta.
Hai fatto uno dei tuoi numeri di illusionismo. Ti sei inventato un'altra maschera che ti assomiglia terribilmente. Un pilota, come sei stato tu, che si chiama Michel, come il personaggio di Belmondo in Fino all'ultimo respiro. Hai lasciato un sacco di tracce che tutti possono capire, ma solo io potevo sentire. E ora sono qui, svuotata dentro, come una persona che è stata derubata della sua storia. Non so cosa farò oggi, tantomeno quello che succederà domani. Non so neanche come sono passate queste ore. Prima, mentre guidavo a tutta velocità nel tunnel che va verso Versy, ho visto che la luce in fondo al tunnel era buia. Non so come spiegartelo. L'ho preso come un presagio. Non ti prometto niente, se non che sarai il mio unico contatto voluto. Chi altri incontrerò, non lo posso sapere. Spero meno gente possibile. Non cercarmi. E non pensare di liberarti di me facilmente. Ti farò avere mie notizie. Non ti lascerò in pace. Sarebbe troppo facile per te. Ti farò avere una lettera, un messaggio in segreteria dei VHS. Dovrai fare i conti con me e con la mia assenza come una minaccia. Ti ricordi mio marito inondata di calore? Vedi, un giorno capita che tutto ritorni. Primo avvertimento. Questa volta nessuno potrà decidere per me. Non voglio più sentirmi un'ingrata verso chi va contro la mia volontà.
Avec la force et la faiblesse.
Parigi, 1 settembre 1979. Montmartre, Rue du Calvaire, le 6 del mattino.
Da Sophie, il paradiso della frutta. Proviamo.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, bella signora. Come posso servirla?
Mi dia un avocado, quello lì già tagliato. E anche dell'ananas e del melone.
Oh, sono dolcissimi. Puro miele. Tagliati freschi appena abbiamo aperto, cioè 10 minuti fa. Non si è visto ancora nessuno. È la prima volta che viene da noi. È nuova dal quartiere.
Di passaggio.
Noi qui siamo un'istituzione. Pensi che io vengo tutti i giorni da Evelyn? Qui gli affitti sono diventati impossibili.
Oddio, no. Clout, cosa ci fa qui a quest'ora?
Che cosa succede, signora?
Niente. Quell'uomo che sta arrivando...
È un mio cliente, è il signor Gallimard. I miei nipoti hanno molti libri con il suo cognome in copertina.
Mi posso nascondere nel suo retrobottega. Appena se ne va, le prometto che me ne vado anch'io.
La insegue?
In un certo senso, insomma, è molto complicato, ma non è come può pensare.
Io non penso niente.
La prego, sta arrivando, rischia di vedermi.
È aperto, entri pure lì. Non guarda il disordine, non si spaventi, c'è il mio Django.
Django?
È un cocktail, fa festa, la lettera un po', ma non morde. Ah.
Buongiorno, Sophie. Sono il primo questa mattina?
Sì, signor Gallimard, come sempre. Le ho portato anche le nostre patate.
Dolcissime.
E poi i fiori di carciofo che mi aveva chiesto.
Mia moglie li adora.
Ma per lei ci sono anche i meloni di Cavaillon?
Ah, mi porto via la solita porzione di Macedonia. Le patate e il resto magari domani. Le mando l'autista. Quanto le devo?
Oggi niente, ho dimenticato la calcolatrice.
Forse è nello stanzino.
No, so dove l'ho lasciata.
Django è nervoso oggi. Strano, non si sente mai.
L'ho messo in punizione, ecco perché protesta. Non voleva salire sul camion stamattina, voleva che mi facesse 2 ore di macchina da sola.
Beh, allora a domani.
Com'erano le pesche ieri?
E me lo chiede. Pensa che farei 2 chilometri tutte le mattine se non fossero speciali. Buona giornata, Sophie.
A lei, signor Gallimard. Esca pure, se n'è andato. Attenta a non far uscire il cane. Si scappa, è finita.
Peccato, io e Django stavamo facendo amicizia.
Ha buoni gusti lui.
La ringrazio molto. Tra l'altro, il suo cane è bellissimo.
Purtroppo è stupido, ma non si può avere tutto. Un anno fa, mentre stavo salendo sul furgone con l'incasso della giornata, mi hanno derubata. E lui, al posto di difendermi, faceva festa al rapinatore. Ha capito perché in punizione?
Da un anno?
Gli ho dato l'ergastolo, ma solo per mezza giornata. I pomeriggi, quando andiamo a casa, lo lascio libero all'aria aperta. Abbiamo un grande cortile.
Allora, mi dà quello che le ho chiesto?
Oh, certo. Eccoli qui. C'è tutto. È tutto a posto, signora?
Sì. Si dice sempre di sì in queste circostanze.
Pensare che sembra un uomo così per bene. E invece insidia le donne. Ma io quasi quasi gli dico di non venire più.
Cosa sta dicendo? È una persona meravigliosa, solo che non mi andava di incontrarlo in questo stato.
Mi dirà. Sono sicura che tornerà. Ma mi scusi, perché è in questo stato?
Si vede molto.
Sembra che non dorma da 2 giorni. Mi scusi la sincerità,
Dormo in macchina. Sono in viaggio.
Viene da lontano?
Dal Nord America. E vado ancora più lontano.
E dove?
È uno dei posti ancora sconosciuti. Nessuno l'ha mai raccontato.
Il Polo Nord?
Tanto non glielo dirò. Non insista.
Non si fida di me?
Non si offenda. Non saprei cosa aggiungere.
Ma vedrà che quando avrà assaggiato la mia frutta tornerà apposta per chiedermela ancora. Sarà un buon motivo per ritornare.
Non sempre si può ritornare.
Si torna sempre da Sophie. Vedrà.
Chissà.
Faccio un numero di cane a maestati a Cabreclepsis. Ah, dovrebbe venirci. Ma faccia presto. Parto dopodomani per il Messico. un numero di rinomanza mondiale, il mio capolavoro. Disgraziatamente ho delle noie con le assicurazioni. Il cuore. Ho già avuto 3 infarti. Smart.
Scusi?
Smart vuol dire morte, in serbo. Gli slavi hanno trovato il nome migliore, il suono che meglio le si addice. Smart in serbo, smiert in russo, smiere in polacco. È viterino strisciante. In Occidente è chiamata con suoni molto nobili. La morte, la muerte, tot. Però smart.
Facciamo un passo indietro di qualche giorno. Ci portiamo idealmente ai Jardins des Missions Étrangères, 7° arrondissement, 10 agosto 1979.
Si definisce effetto Mitri il fotogramma nero, quasi subliminale, che divide 2 sequenze di un film molto diverse tra loro. Quasi impercettibile, sottolinea la cesura. Jean Mitry, teorico del cinema sperimentale, è stato il primo a teorizzarlo. Per questo porta il suo nome.
Mi faccia indovinare. Studia cinema.
Qualcosa del genere. Io me ne stavo andando. Le lascio il posto. Oggi c'è tanta gente, nonostante il caldo.
Faccio così paura.
No, paura no. È un fatto di rispetto.
Ci stiamo comodamente in 2 su questa panchina. Non siamo 2 pesi massimi. Anzi, se si avvicina possiamo parlare un po' senza alzare la voce. Meglio, no? Una volta sono stata una strega, ma l'orco mi ha mangiata e da allora non faccio più incantesimi malvagi. Sembra che questo agosto non si sia mosso nessuno da Parigi. È stata una strana estate.
Direi di no. Non l'ho mai vista qui. Io ci capito spesso. In biblioteca ci vado d'inverno.
È la prima volta che entro in questo giardino in 20 anni.
Io sono Mathieu.
E io...
Io lo so chi è lei. Lei è Jean Sébert.
Ah, incredibile. Pensavo di essere il nome che non ti viene più in mente. E cos'altro sa di me?
Abbiamo fatto un corso sulla Nouvelle Vague. L'ho scoperta così. Poi mi sono appassionato e ho letto tante altre cose.
Ho capito che mi aveva riconosciuta prima ancora di sedermi qui. Avevo bisogno che me lo dicesse. È brutto sentirsi quella che... Sì, l'ho vista da qualche parte, ma chissà dove. Forse mi sbaglio. Sono stata 3 anni senza girare un film. Il prossimo... Chissà quando lo farò.
Lei è una grande attrice. Farà ancora molti film. Ne sono convinto.
Gentile a pensarlo. I giovani registi cercano volti nuovi, diversi. Hollywood c'è il veto sul mio nome. Gli autori che sono cresciuti con me sono legati alla mia immagine di un tempo. E così, niente più film. O quasi. Quelle ragazze che mangiano la baguette e ascoltano la radio, non le indico. Ma le vede? Meno di 20 anni fa, le loro coetanee volevano essere come me. Si tagliavano i capelli alla garçon, come me. Si vestivano come me. Non è facile essere qualcosa che prima non c'era. Soprattutto se tu non sai chi sei.
I miei genitori non ci crederanno quando gli dirò che ho incontrato Jean Sébert. Se avessi avuto una macchina fotografica, le avrei chiesto di fotografarla.
Perché avresti dovuto averla? Sei un fotoreporter?
Assolutamente no. Era un modo per dirle che per me è un incontro bellissimo.
Allora, resto ancora un po'. Comunque non te l'avrei fatta fare la foto. So che i relitti attraggono, ma... L'hai visto il resto del naufragio? L'hanno dato alle spalle a Cattone?
No, non conosco neanche quella sala.
L'hanno visto in pochi. È l'opera prima di un mio amico. Lui farà strada.
A Le Champeau, in Rue des Écoles, hanno fatto una retrospettiva dei suoi film l'anno scorso. Pensavo che sarebbe venuta. Ci dicevano ogni sera, oggi forse Jean Sébert verrà.
Non credo che mi abbiano invitata. In ogni caso non sarei venuta. Non mi piacciono le commemorazioni.
Adoro le sale piccole, dove sembra di toccare il film. Lì, quando hanno proiettato Abu de Souffle, si sentiva persino il respiro dell'operatore.
Il famoso respiro di Coutard. Quanto era bravo.
Parlava con la sua mitica Caneflex.
Ogni sala ha il suo buio. Non crede?
Dici? Non ci ho mai fatto caso. Invece spesso ho pensato che i film abbiano un loro profumo. Abu de Souffle sa di caffè del mattino e di croissant appena sfornati.
Perché è davanti a pane, burro e marmellata che Godard scriveva le scene del giorno.
Poco prima di girare. Siamo partiti da una notizia di cronaca che gli aveva fatto leggere Truffaut.
Godard era capace di leggere anche 20 libri al giorno. Solo l'inizio e la fine. Per cui François, Truffaut, gli ha messo giù solo qualche appunto. Se fosse stato un vero soggetto, forse non l'avrebbe neanche letto.
Aveva sempre l'ansia del tempo che scivola via, Godard.
Allora viveva in una pensione in Rue de Rennes. La stanza era piccolissima e lui praticamente faceva base al Café Dupont. Mentre faceva colazione, scriveva qualcosa. Una sceneggiatura vera e propria. Non c'è mai stata, solo spunti. Non sapevamo dove stavamo andando. Non avevamo la script né le luci. Il carrello era senza binario. La colonna sonora l'ha scritta un pianista jazz muovendosi intorno a 5 note.
Non avere una trama ha rotto gli schemi.
È ancora un film bellissimo.
È uscito solo in 4 sale, in tutta Parigi. Il 16 marzo del 1960. Certe date non si dimenticano. Ci credevano solo gli amici di Jean-Luc e Truffaut, naturalmente.
Lui diceva che ogni film è un atto d'amore e quando c'è la passione, vince. Ce l'ho tutto in mente. Degli altri film che ho girato, invece, ricordo solo pezzi in disordine.
Cosa mi avresti chiesto se fossi venuta a Le Champeau per la retrospettiva?
Se lei si è riconosciuta in Patricia Franchini, la protagonista. Anche lei è americana e a Parigi si sente un po' come un extraterrestre. Vende giornali agli Champs-Élysées e non sa neppure di trovarsi lì.
Non ci ho capito niente del mio personaggio. Godard era convinto che l'ingenuità dello sguardo nascondesse un mistero. Ero solo smarrita, ma avevo anche speranze, tante speranze. Ero una ragazza di provincia che si stupiva di tutto. Quando abbiamo cominciato il film, Jean-Luc aveva in mente il remake europeo di Scarface e alla fine è stato Alice nel Paese delle Meraviglie.
Posso darti del tu? Potresti essere mio figlio. Il mio ha 14 anni. Si chiama Alexandre Diego.
Io ne ho 19. A quest'ora mi viene sempre un po' di fame. Parto presto la mattina per venire in università. Dopo le 7:30 la metro è troppo piena. Così prendo sempre la prima corsa. Vuole un cracker?
No, grazie. Sono a dieta. Vorrei tornare alla linea che aveva Patricia. Io l'avrei chiamata Ariel, come nella tempesta. Abiti lontano, quindi?
A Jeanvilliers, vicino al porto, proprio dove c'è il capolinea della 13. I miei genitori hanno un'impresa familiare di pulizie. Impresa si fa per dire. Sono solo loro due. Lavorano di notte, soprattutto. Sempre insieme. E lei?
Alzati. Girati. Adesso guarda in alto, tutto alla tua destra. La vedi quella finestra al secondo piano? C'è una luce azzurra, sempre accesa.
Abitavo lì, con Romain Gary. Sembra solo un palazzo, ma è un isolato intero. Dentro ci sono
due strade, una piazzetta con dei grandi castagni.
Gary aveva scelto quell'appartamento prima ancora di chiederle di vivere insieme. Per stupirla con effetti speciali, l'aveva fatta arredare da gente del cinema. Era molto grande, troppo, per Jean. Anche se era un'attrice, in quella casa immensa non poteva raccontarsi di essere rimasta bohemienne. Ma a lui piaceva così.
Quest'ora Roman sta scrivendo. È preciso come gli orari dei primi TGV. Hai visto come sono belli?
Sì, davvero. Chissà quando riuscirò a prenderne uno. Dicono che saranno in linea tra 2 anni. Suo marito, cioè il suo ex marito, ha sofferto il successo di Ajar.
Roman? Moltissimo. Ma ci ha messo anche dell'ironia, anche se ha denti stretti. Cercare di farsi beffe di quello che di negativo gli capita è la sua unica difesa. Nessuno vuole farsi trovare nei dintorni di un perdente per non finire nel vortice con lui. È successo anche a Romain. La maggior parte di quelli che lo adulavano sono saliti sul carro del nuovo vincitore.
Dicono che Ajar sia un suo lontano cugino.
Sì, qualche volta si sentono anche. E scherzano sulla loro rivalità. Un giorno Ajar gli ha raccontato che la vita davanti a sé avrebbe dovuto intitolarsi La tenerezza delle pietre. Non avrebbe avuto lo stesso successo, probabilmente. Il titolo l'hanno scelto gli editori, i Gallimard. Ecco, i Gallimard si sono rivelati veri amici.
Le va di andare in un bar?
Non voglio rischiare di incontrare qualcuno che conosco.
Avrei ancora un sacco di cose da chiederle.
Le risposte sono finite, qualunque sia la domanda.
E se fosse una richiesta ufficiale?
Allora le cose cambiano. Mi incuriosisce. E poi oggi sono in vena di regali.
Collaboro da qualche mese con una radio della mia città, collegata con Radio Vert di Saint-Denis. Ci autofinanziamo per ora. Jeanvilliers è una strana città fatta di 8 quartieri che non hanno niente in comune. Si lavora a Parigi e nel weekend si va a cercare il divertimento fuori. Vorremmo che la radio
fosse un modo di fare comunità. Ne ho già sentite queste cose. Le ho pagate tutte con gli interessi, queste utopie. Scusami se sono così franca.
Allora mi fermo qui.
Al primo ostacolo. Che delusione.
Mi stai incitando a provarci?
Certo.
Allora ci provo. Ecco, vorrei farle un'intervista. Se ci rivediamo.
Tutto qui.
Allora è un sì?
Non correre. Prima di tutto, cosa c'entro io con la vostra radio? Secondo, sono una ex attrice.
Non esageri.
Diciamo una ex quasi diva.
A parte questi dubbi,
cosa potrei raccontarvi di interessante? La gente delle banlieue ha problemi concreti. Cosa può trovare nei pensieri e nei ricordi di un'attrice che vuole solo dimenticare? L'ultima intervista che ho rilasciato l'ho fatta cancellare. Eppure la giornalista era la mia migliore amica. Potrei parlare per ore e poi pentirmi e chiederti di non farne niente. Accetti il rischio?
Certo.
Ok, allora facciamola. Ma ad una condizione. Che tu, un giorno, presto o tardi, mi ricambierai il favore. Non so quando, ma penso che presto avrò bisogno di te.
Affare fatto. Conti su di me. La direttrice sarà felice quando lo saprà.
Adesso è meglio che mi muova.
Un'ultima cosa.
Dimmi.
Poco prima che si sedesse qui, mi stavo chiedendo se ci sarebbe stato il cinema nel mio futuro. Pochi minuti dopo è arrivata lei. Pensa che sia stata una risposta.
Hai fatto caso a quei due ragazzi? Quelli che prima si baciavano sulla panchina di fronte e ci sono passati davanti un attimo fa. Camminavano a velocità diversa. Vorrà dire qualcosa? Dipende da quello che vogliamo vederci.
Lei pensa che sia solo questo? Che dipenda solo da quello che vogliamo vedere in quello che succede?
Ci sono ovunque segni che ingannano perché sono quello che sono. Romain lo ripeteva spesso. Ora credo di capire cosa volesse dire.
Se fossi un regista, scriverei un film per lei.
Quando sarai un regista sarò buona al massimo per un cameo. Comunque ci conto.
E io conto sull'intervista. Mi può già dare una data? Escludiamo solo i weekend. Il sabato e la domenica devo guidare.
Di guidare?
Sì, mi chiamano quasi sempre dall'azienda dei trasporti per le sostituzioni degli autisti in riposo.
Mercoledì 29?
Perfetto.
Alle 16, a Place du Tertre. Mi raccomando, siate puntuali. Esce Chiaro di Donna. Non lo posso perdere.
Non perderà la proiezione, come sappiamo. Si perderà lei, o cercherà di farlo, dopo averlo visto. A quel punto iniziano gli ultimi giorni, misteriosi, sfiniti, sorprendenti, di Jeanne Seber. Un vuoto rimasto tale per molti anni, ricchissimo di colpi di scena. Un lento carrello all'indietro fino a quello che gli astrofisici chiamano l'orizzonte degli eventi. Il buco nero che inghiotte le stelle e non fa più uscire la luce. Come vedremo, intorno a quel film si giocano molti destini, scelte decisive, emozioni che sembravano perdute. Per una volta sarà Jeanne a tessere una trama sempre più fitta, sottile, magnetica. Una tela di ragno impazzito che la rende regista e vittima, sempre più protagonista, mentre la vita reale si ritira. Ma prima di seguire Jeanne, Romain e gli altri protagonisti di quei giorni, è venuto il momento di ripercorrere la vita e gli amori di lei, per capire chi era, chi è stata, chi avrebbe voluto tornare a diventare la signora che la sera del 29 agosto si è presentata all'appuntamento con l'unico film che avrebbe voluto interpretare. E in qualche modo farà suo, a tutti i costi. Le onde, dopo aver toccato la riva, prima sono schiuma, poi ritornano trasparenti.
Mi aspettavo, Venere. Prego, si accomodi. Ha l'aria di uno che ha subito un terzo grado per tutta la notte.
E non sono riuscito a fornire nessun alibi.
Ovviamente non è così, però da quell'idea. È come se...
Ma è vero. E non riesco a seminarli. Devo cercare di arrivare fino a domani.
Io mi sono scoperta con lei poco fa. E continua a difendersi con battute banali. Non trova che l'atmosfera sia poco adatta?
Quando sorride, si vede che è stata a lungo felice.
Parigi, 1 settembre 1979.
Ascolta, Anche qui, dovevo chiederti subito una cosa. Cosa succede quando due persone non sono più in grado di inventarsi reciprocamente?
Pensi che a quest'ora possa trovare la risposta a una domanda così complicata?
Non c'è un orario quando è in gioco la vita.
Già, solo che certe risposte non si trovano nei cioccolatini. Avremmo dovuto scoprirlo tempo fa.
Non sei solo, me lo sento.
Sono solo.
Non ti credo.
E infatti, sto dando una festa in maschera sulla terrazza del palazzo. Dimmi piuttosto tu dove sei, con chi sei, cosa fai?
Ti ho chiamato io. Sono io che faccio le domande d'ora in poi. Se me lo chiedi un'altra volta non ti chiamo più, ti ho avvertito.
Mi hai detto tu che sei in pericolo?
Sì, ma non mi troveranno. Sto molto attenta, non torno mai negli stessi posti.
Non è un film questa volta.
Se per questo non lo è mai stato. Ti dirò quello che vedo. Vedo dei murales. Questo è un indizio importante. Con una scacchiera a colori.
Mi chiami alle 4 del mattino per descrivermi Parigi di notte.
Pensavo che ti interessasse dove sono.
Ma vuoi farmi impazzire di nuovo? Non ti sono bastati 20 anni?
Non avrei dovuto chiamarti. Vedo una giostra carousel ferma. Una Citroën DS caffè latte con una ruota sgonfia piegata su un fianco con dei gabbiani sul tetto. Due poliziotti in bicicletta chiacchierano tra di loro. Dai gesti stanno raccontandosi qualche storia incredibile. Sei sicuro di non aver dato l'allarme? Vedo un clochard che si trascina un sacco da cui escono fiocchi bianchi. Forse sono piume.
Basta, io stacco. Ci risentiamo quando ti sarà passata la voglia di giocare. Jeanne?
Sì?
Parlarci così non ha senso. Potrei raggiungerti se vuoi, dimmi.
Io non ti darò l'indirizzo facilmente, come Lydia. Sono troppo stanca per incontrare chiunque. Soprattutto te, che sei l'unica persona che potrai vedere. Sono nuda, fuori e dentro. Mi hanno portato via più di quello che avevo da dare. È strano, ma stanotte fa freddo.
Io ho le finestre spalancate.
Allora è la pressione bassa. Non mangio dall'altro ieri. Mi sembra di essere sulle Ande. Fatico a respirare. Ci penso e mi mette fatica. Mi chiedevo, Roman, come fa l'invisibile a sparire?
Jeanne? Dio, mi farà morire.
Roman, ci sei? Sei ancora lì?
Sì, certo.
Voglio dire, sei disposto ad ascoltarmi? Ascoltarmi senza interrompermi, senza replicare?
Ho imparato a non contraddirti quando sei troppo agitata, sai?
Abbiamo perso perché credevamo che l'amore fosse qualcosa da rubarci a vicenda. Come si mangia una mousse dalla stessa tazza con due cucchiaini.
Mi ricordo come quando rubavo la frutta e i croissant al marè.
Non ci ho mai creduto.
Fosse stato solo quello.
Ho buttato un tuo libro nel canale San Martin.
Potrebbe essere un indizio.
Non ti ho detto quando. E poi, cosa avresti potuto fare? Chiamare i vigili del fuoco e chiedergli di recuperare un libro dall'acqua. In ogni caso, un attimo dopo non ero già più lì. Hai idea di quanti chilometri si fanno in un giorno?
Jeanne, ammesso che possa essere un gioco, quanto può durare? Rimani dove sei, dai, dammi l'indirizzo e vengo subito.
Vieni pure. Ma dove? Chissà chi pensavi quando hai fatto dire a Michelle che a Yannick piacevano le serenelle. Passa dal fioraio di Rouvano e fammi trovare lì un mazzo dei miei fiori preferiti. Scommetto che non lo sai. Lui non può aiutarti. Non sono mai stata una sua cliente.
Sei ubriaca? Jeanne? Jeanne?
Pur senza confessarcelo, contiamo sempre sull'arrivo dei soccorsi.
Illusione.
Può darsi. Ma intanto siamo qui tutte e due.
Mi parli un po' di lei.
Un giorno mi ha detto fino a qui. E non più oltre.
Perché arrivino i soccorsi, bisogna averli chiamati, ammesso che qualcuno risponda.
Mi chiami per ricordarmi che stai scappando come i bambini quando si nascondono. Ma non vuoi che ti faccia cercare?
Appunto, ti faccia cercare.
Chiami Chirac e mobiliti tutta la polizia di Parigi. E tu, in persona, di tuo, cosa fai?
E questo è il problema? Sono io? Al suo tempo ho lasciato tutto per inseguirti per il mondo.
E non è servito? O non è stato abbastanza? Per me. Non sforzarti. Non è una caccia al tesoro. E comunque hanno già vinto gli altri. Alla fine perderemo tutti e due. Ho visto che la macchina di Lydia nel film è una R5 bianca come la mia.
La sua ha il tetto grigio.
Nella locandina è bianco. Allora, adesso ce l'hai la risposta.
La domanda era quale? Ne hai fatte tante? A quelle sull'invisibile?
A quella risponderò in questi giorni. Parlo di cosa succede quando due persone smettono di inventarsi a vicenda.
Cosa succede a due persone che non sanno più inventarsi a vicenda? Diventano due essenze invadenti.
J'ai la vie qui me pique les yeux. J'ai mon petit cœur qui est tout bleu. Dans ma tête, je crois bien qu'il pleut. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je m'intéresse plus à grand chose. Même pas fatiguée, je me repose. Je bois la vie à toute petite dose. Je vois plus la couleur des roses. Dans ma guitare, y a plus rien. Plus une note, plus un refrain. Dans mes doigts, y a rien qui tient.
Avete ascoltato la prima puntata di L'insostenibile fragilità dell'essere, I giorni sfiniti, di Jean Seberg. Personaggi e interpreti. Il narratore, Raffaele Farina. Jean Seberg, Cinzia Spanò. La fruttivendola, Jasmine Laurenti. Claude Gallimard, Massimiliano Zampetti. Mathieu, Rocco Schira. Romain Gary, Roberto Betti. Cameriere, Davide Garbolino. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Testo e regia di Paolo Taggi. Produzione Francesca Giorzi.
J'ai la vie qui me pique les yeux. Heureusement, je suis amoureux.